Sono in viaggio dalle Toianni verso Catania perché ero a Mazzeo a fare un bagno con dei miei amici. Oggi l'acqua era veramente bella, l'acqua era calda al punto giusto, c'era vento per cui si stava bene, ci siamo a un certo punto anche tutti addormentati, come è giusto che accada ogni tanto a mare. Poi quando mi sono svegliato ho aperto X. E ho visto il solito post di Jan Le Cun e sono scattate in me una serie di riflessioni. La prima è questa: quando io ho iniziato a criticare Jan Le Cun all'inizio dell'apertura di questo canale, ma ancora prima su X, io ho aperto questo canale quasi per sfinimento, per il fatto che tutti continuavano ancora a dire che gli LLM erano strumenti predittivi, eccetera, eccetera. Ma anche quando ho aperto questo canale, ho iniziato a parlare di Jan Le Cun nei termini di colui che era proprio l'incarnazione del fatto che avere delle conoscenze specifiche importantissime di livello altissimo sull'AI, che c'era stata fino a quel momento, non fosse una lasciapassare per avere una visione chiara su quello che invece stava accadendo sui large language model e in generale sulle reti estremamente profonde e massicce. Perché quella visione interpolativa di chi si era formato in quegli anni con le reti fino a un certo livello di dimensioni era destinata ad essere una visione da certi punti di vista ossidabile per alcuni. Poi vabbè, c'è tipo il genio, tipo Hinton, che proprio perché è un genio capisce perfettamente, immediatamente quando vede questi oggetti, sin dall'inizio dice no, non può essere, perché dal punto di vista funzionale quella ipotesi non ha riscontro nella pratica. Ma chi non ha queste capacità e invece è stato sottoposto grandemente a una determinata visione che ha abbracciato per 10 anni e quella visione gli è valsa pure dei risultati, dei premi importanti e così via, non riesce più a staccarsi da quella idea. Però la sapete qual è la differenza per capire come c'è stato un cambio di tono nel settore dell'intelligenza artificiale? Che quando ho aperto il canale io dicevo: guardate che Jan Le Cun non sta capendo nulla di quello che accade, era sacrilego dire ciò, era, insomma, la gente poi mi scrive nei commenti: ma tu chi sei per dire quello là? Guarda che è uno dei più grandi scienziati, sei tu che non capisci niente. Se io oggi dico che Jan Le Cun ha sbagliato a pensare che gli LLM fossero dei modelli statistici, e se dico che li ha profondamente sottovalutati e che ancora oggi si arrampica sugli specchi modificando la sua visione perché non può dire più che sono pappagalli stocastici, perché sennò gli fanno le pernacchie anche i suoi colleghi, per fortuna ormai. Però oggi Jan Le Cun sembra, diciamoci la verità, nonostante l'azienda che ha aperto, i fondi che ha ricevuto, eccetera, eccetera, sembra l'uomo anziano, gracchiante, irrancidito dal fatto che il mondo è andato in una direzione che a lui non piaceva, e nessuno lo prende più sul serio come qualche tempo fa. Questo perché accade? Accade perché in una condizione in cui comunque il vero e il falso sono più sfumate di tot, in cui ogni giorno puoi reiterare, puoi dire puoi annunciare al mondo di essere illuminato in una versione leggermente diversa per interpolazione di quello che tu volevi dire all'inizio che non è più vero, di quello che vorresti dire, ma per tenerti ancora in una posizione obliqua. Non è che c'è un momento in cui tutti ti prendono, ti mettono in un piedistallo e ti dicono tu avevi torto, ma inizi a diventare irrilevante. Inizi ad essere sempre meno ascoltato e quindi si è spostato l'asse di quello che la maggior parte delle persone che sono addentro a queste questioni davvero, non che sono patiti, non che sono entusiasti, ma che hanno un minimo di comprensione di queste cose reale, si è spostato quell'asse. Ormai la maggior parte delle persone pensano che i large language model siano una forma di intelligenza. E allora, se ci poniamo da questo punto di vista, ormai accettato da moltissime persone, che ragionamenti possiamo fare se ci poniamo come domanda a che punto siamo da quando questa avventura è iniziata con GPT-2? Io la farei iniziare però da GPT-3, non per una questione architetturale, perché è quasi lo stesso modello, ma per una questione di dimensioni e di proprietà espresse. Ok? Quello che è accaduto è che ci siamo accorti che il modello autoregressivo utilizza, tanto per iniziare, l'attention per mettere assieme layer dopo layer, prima i costrutti sintattici e poi i pensieri, i concetti che ci sono in quel momento in ballo nella discussione. Ma la cosa più interessante è che quello che all'inizio è il prompt con la nostra domanda o col nostro contesto diventa anche memoria di lavoro, ovviamente, ma anche memoria di ragionamento, perché alla fine la catena di pensiero prodotta da questi modelli ha questa duplice funzione di memoria di lavoro. Poi sì, noi abbiamo detto tante volte che cos'è questa memoria di lavoro, cosa si produce. Si produce sampling delle idee del modello, si produce un momento di valutazione di queste idee e anche ci si avvicina in questo percorso di produzione di un token dopo l'altro, una catena di pensiero, verso gli stati che attirano la maggiore probabilità di poi dire la cosa giusta, perché poi il reinforcement learning fa tante cose assieme per far sì che il modello converga verso una soluzione corretta, può adottare diverse tecniche. Appunto, uno è quello di dire: io cosa so su questo campo, quali sono tutte le cose che possono centrare, di queste quali sono giuste, e poi com'è che metto assieme questi concetti, quindi questa idea di memoria di lavoro in cui i token vengono utilizzati per articolare un discorso che, assieme all'attention, può essere richiamato in parti, valutato, ma allo stesso tempo ci rendiamo tutti conto che questo sistema è diverso da quello che accade nel caso degli esseri umani per un motivo. Perché mentre noi possiamo continuare a lavorare su orizzonti temporali lunghissimi e ricordare selettivamente, con pochissimo spazio a disposizione, le cose che veramente hanno contato del percorso che man mano abbiamo intrapreso, la attention è purtroppo omogenea, ha una densità uguale sia per le cose che ormai non contano più che per quelle che invece sarebbero ancora importantissime. Siamo costretti a questo meccanismo della compattazione del contesto, che ha dei limiti significativi. È anche vero che più potente è il modello, questa è una cosa che viene poco spesso detta. Più un modello è potente, più è capace di riportare durante poi la compattazione del contesto, nella prossima versione del contesto, ciò che conta. Non è lo stesso quello che sarebbe ottimale, ovvero vedere il contesto, cronicizzare le idee che contano e anche i risultati negativi. Più è remota una cosa, più è densa di pochi punti che contano, invece avere man mano via via degradando negli ultimi token prodotti quello che si sta facendo in quel momento. Questo non è possibile attualmente, ma sembra un'architettura non fuori dalla portata, se ci pensate. Quindi sicuramente manca questo passaggio architetturale importante. Allora, a me viene certe volte il dubbio che l'attention, proprio nel tentativo di scalarla e quindi di comprimerla, come fa per esempio DeepSeek ormai e tanti altri modelli, anche GLM con una versione diversa e un po' meno evoluta e così via, diciamo che viene abbastanza il sospetto che questo tentativo di compressione dell'attention e di sparsità dell'attention finirà per produrre come sottoprodotto proprio una nuova versione di attention che è semanticamente anche più potente. Io sono di questo avviso che le due cose non siano antitetiche, una attention più efficiente e che sia anche semanticamente più potente perché appunto ha diversi livelli di granularità nel presente e nel passato. Infatti uno ci può vedere sì ragioni di efficienza, ma uno ci può vedere anche altro, una possibile evoluzione in altro, in una maggiore selettività dell'attenzione. Ma il dato più importante di tutta questa questione qui è che noi abbiamo imparato che le reti neurali profonde che funzionano a blocchi con connessioni residuali sono degli strumenti che sono in grado di effettuare dei ragionamenti, probabilmente di tipo di inferenza bayesiana o simili a essi. Quindi per successivo raffinamento del contesto e poi invece attraverso l'attention, però non mi stancherò mai di dirlo, ricordate che l'attention è dopo ogni blocco, non è solo all'inizio. E quindi diciamo l'attention che è appunto che opera a livello diverso man mano che i layer vanno avanti verso il layer di output, ha questa capacità qui, diciamo, ecco, anche di richiamo selettivo delle cose che si sono via via prodotte durante la creazione del contesto, quindi durante le domande fatte all'utente e durante la creazione dei ragionamenti che ha fatto il Large Language Model. Questo risultato, che questa architettura è capace di ragionare, è un risultato che secondo me rappresenterà in futuro una pietra miliare, anche se il transformer non è l'unica architettura, il modo in cui l'attenzione si coniuga alla profondità della rete, a dei blocchi che hanno delle reti feed forward molto massicce, queste cose assieme, secondo me, creeranno, cioè quindi l'idea della sequenza a più livelli tra i blocchi. I blocchi, la profondità dei blocchi e la densità di questi blocchi, tutti assieme sono, diciamo, una specie di teoria dell'intelligenza delle AI, perché ora i transformer vengono applicati un po' a tutto e funzionano anche in contesti assai diversi da quelli del linguaggio, quindi c'è qualcosa che ha a che fare con la spazialità e con la temporalità del ragionamento che funziona in questo design qua. Ma quindi cos'è che dovrà avvenire? La cosa più importante che doveva venire è avvenuta, perché poi noi abbiamo questa struttura che ci siamo accorti è potenzialmente capace di fare grandissime cose. Ma come faccio il training? Il pre-training era un escamotage insufficiente. Un'ottima intuizione, quella del modello autoregressivo, in cui si può fare affidamento a una quantità enorme di dati, ma insufficiente. Il reinforcement learning ci ha dato, non il reinforcement learning con human feedback, questa roba qui che è stata importante all'inizio, secondo me è la parte meno interessante dei large language model. Io parlo del reinforcement learning con un qualche altro tipo di segnale, sia esso la capacità della verifica, sia essa un modello specchio di scoring della qualità che si coevolve. Ecco, il reinforcement learning di GPT 3.5 ha poco a che fare con quello che sta accadendo ora. Il punto è che il modello deve riuscire a reiterare per costruire conoscenza, esperienza oltre il pre-training. Quindi il pre-training è una fase di startup. La seconda fase di startup, che è superare il cold start del reinforcement learning e far vedere con le tracce di pensiero che ormai abbiamo ottenuto dai modelli precedenti come si articola un ragionamento, e poi si può partire con il reinforcement learning con un segnale di qualità che permette non di fare soltanto una, di creare soltanto una differenza, come dire, stilistica nel modello di preferenza, ma che permetta di andare oltre le capacità attuali tramite lo scontro del modello durante la fase di training di reinforcement learning contro quella che è la verità del problema e la capacità di fare progressi, cioè quello che ha permesso, diciamo, di stupire il mondo attraverso AlphaGo. È lì che c'è quello che conta. I progressi che stiamo vedendo con gli LLM di frontiera oggi, per esempio con Fable, sono molto probabilmente frutto congiunto di queste due cose, ovvero che la scalabilità ora ha di nuovo senso perché il reinforcement learning può saturare quella scalabilità. Prima del reinforcement learning, fare i modelli più grandi non serviva a niente. Vi ricordate la release di GPT-5, quando ancora queste tecniche erano immature? Un pre-training un po' più grande, senza però il reinforcement learning, con delle verifiche o con un segnale di qualità, produceva un modello che era solo più grande, quindi sapeva più fatti, passava meglio i benchmark, quelli di question answer, ma che poi però non era più intelligente e più capace degli altri modelli. Di fatto c'era quella potenzialità non sfruttata. Ora invece, secondo me, il motivo per cui si stanno vedendo questi salti in avanti è dovuto proprio al fatto che il reinforcement learning permette di saturare modelli più grossi. Il problema è che il reinforcement learning è troppo costoso dal punto di vista computazionale da tenere in piedi in questo momento. Come questa cosa si evolverà, non lo so. Bisogna dire anche un'altra cosa: da certi punti di vista, le GPU potranno o non potranno fare ancora molti salti in avanti, perché ora sono migliorate tantissimo, ma siamo sempre di più verso i processi produttivi quasi proibitivi ormai dal punto di vista proprio fisico. Una importante utilizzo di energia per aumentare le prestazioni delle GPU, che quindi devono utilizzare necessariamente, diciamo, un'energia maggiore per spostare i dati più velocemente, per computare più velocemente. Quanto è scalabile questa cosa qui? Secondo me non siamo vicini al limite, però non potrà durare questo gioco per sempre. Bisogna dire che il training è abbastanza è inerentemente scalabile, perché altrimenti i risultati che abbiamo visto oggi non ci sarebbero, quindi probabilmente si potrà fare tanto anche soltanto dal punto di vista della scala dei cluster di GPU che vedremo. Ritengo che questa cosa sia molto interessante, perché questo ci dice che il fatto di avere modelli sempre più intelligenti non avrà come limite invalicabile quanta veloce la singola GPU sarà, ma quante GPU riusciamo a mettere in rete in maniera abbastanza efficiente per tenere la pipeline, diciamo, piena. E da questo punto di vista c'è una quantità enorme ancora di scoperte di tecnologiche, di tecniche da scoprire. Ci si potrebbe fare però un'altra domanda, ovvero l'input della parola è un input di cittadino di prima classe, gli altri input, le immagini, l'audio, i video non sono allo stesso modo parte del training, sia dal punto di vista appunto della, cioè non c'è nel modello una fase di training in cui deve tentare in maniera autoregressiva di capire qual è il prossimo frame di un video, ok? Questa cosa qui è molto molto importante. Significa che il testo è diverso e quindi dobbiamo chiederci se il testo in questo momento è l'unica fonte reale di training di qualità, sia nel pre-training che nel reinforcement learning, quantomeno è la fonte principale di training. Questi modelli che limiti comunque mostreranno. Io sono convinto che in realtà il fatto di non essere multimodali in maniera nativa, di non avere un'idea, un world model sensoriale, limita fondamentalmente la loro applicazione nella robotica, ma non credo che limiterà in maniera stringente i progressi che ci possono far fare nella matematica, nella fisica, nella biologia, eccetera. Perché in questo momento il compute necessario a fare un modello che veramente assorbe tutti i sensi in maniera equa, non c'è il compute sufficiente, quindi per ora dobbiamo, diciamo, ecco, rassegnarci a fare dei modelli che sono sostanzialmente dei processori del linguaggio che poi però vedono per adattamento anche altre cose che possono essere a loro utili per vedere le immagini, per ascoltare i suoni, per capire le parole e così via. Però, insomma, non si può dire che questi modelli siano dei modelli multimodali veri, come potrebbero essercene in futuro. E questa cosa io sono convinto che sarà un limite molto molto relativo al fatto che questi modelli potrebbero aiutarci ad andare avanti. Ci vedo un problema più grande con questa questione del contesto, se devo essere sincero, perché se tu ti metti a ragionare su un problema di fisica, sul ciglio di dimenticare le cose importanti, ogni volta che il contesto si riempie rispetto al fatto di non poter osservare, di non aver osservato durante il training con occhi propri il video, come funziona il cosmo, come cade la forchetta, e così via. Quindi se la domanda fosse quella di dire, ma questi modelli sono in grado di fare nuova scienza? Se diventano più potenti di così a parità di architettura, io sono abbastanza convinto che senza stravolgere completamente le attuali architetture, questi modelli hanno una potenziale molto grande di fare nuova scienza. Vedremo come andrà, però sono abbastanza positivo. Comunque, così per terminare questo video, io vorrei esortare le persone che sono interessate a queste cose a non dare per scontato quello che è accaduto negli ultimi anni. Noi ci abituiamo assai facilmente al fatto che ora i modelli programmano con questa abilità, risolvono congetture di Yardosh, come se fosse tutto normale. Normale non è. Normale non è. È qualcosa di incredibile che sta accadendo. È che non mostra segni di rallentamento. In questo momento non ha mostrato segni di rallentamento, nonostante i piagnistei di tanti che vedevano questo approccio morto e che, nonostante abbiano continuato ad avere torto, non si sono ravveduti, non hanno riconsiderato le proprie ipotesi alla luce delle informazioni che venivano fuori. Tra l'altro, l'inferenza bayesiana, questo è, alla luce delle informazioni che vengono fuori, o perché noi le analizziamo e formiamo nuove idee, o perché proprio vengono fuori dall'esterno attraverso i fatti che prima non conoscevamo, raffinare le nostre ipotesi in termini di probabilità di ciò che sia vero e ciò che possa essere falso. Ecco, questo ragionamento alcuni non lo fanno, ma peggio per loro, sembrano sempre di più una voce distante che gracchia di cose che non sono vere. Ciao.